pensiero è questo: le diverse generazioni delle genti e le diversità delle regioni del mondo, questo vi conterà Messer Marco Polo, ovvero la descrizione differenziata del mondo, il racconto del mondo. Da dove inizia questa storia? Cioè la storia di questo mio incontro con Marco Polo e con il suo Il Milione. Difficile dirlo, certo da molto lontano. È sempre difficile individuare l'incipit, l'inizio di una storia, il primum movens. Infatti, di solito i primi movimenti di una storia si perdono molto lontano. Quasi sempre non c'è dato di poterli rintracciare. Ma gli inizi più recenti di una storia li possiamo individuare. E allora veniamo al più recente inizio di questa mia storia con Marco Polo. Tutto è nato in me dalla voglia di ripetere quest'anno l'esperienza di una lettura di gruppo. Desideravo ripetere la bella avventura dello scorso anno, quando insieme ad altri abbiamo letto Le avventure di Pinocchio. Volevo una lettura nostra, di un autore del nostro paese. Ero molto attratta, lo sono tuttora, dalla lettura del libro Cuore di De Amicis, che tanto mi ha appassionato in una recente rilettura. Però mi è capitato che alla mia proposta, amici e conoscenti, proprio davanti a me, storcessero il naso e talvolta anche la bocca. Fatto sta che quelle facce un po' così mi hanno dissuaso. Le faccine dei miei interlocutori alla mia proposta sono state per me dei potenti dissuasori, come certi attrezzi lo sono per i piccioni. Sono volata via. Ho cercato un altro testo su cui planare. Volevo, come ho detto, un libro nostro, nato in Italia. Nello stesso tempo, nella mia mente, ha sempre girato anche un altro tema, il tema dell'altrove, di mondi lontani dal nostro. Questi mondi lontani si sono sempre imposti alla mia attenzione, ma adesso proprio non c'è possibile girare il capo dall'altra parte. L'altrove si impone, è qui davanti a noi, ogni giorno ci raggiunge. Anche professionalmente mi sono molto occupata di persone che venivano da lontano. Ecco la mamma tunisina che mi racconta del couscous, la giovane gravida della Tanzania che narra la sua esperienza di genitorialità diffusa, la piccola madre rumena con la sua bambina ed il suo racconto del rito del battesimo, ed ancora molti altri protagonisti e protagoniste di storie incontrate durante il mio lavoro. Pensa che te li pensa, improvvisamente la mia mente è stata attraversata da un titolo, Il Milione di Marco Polo, così conosciuto, così sconosciuto. Ne comincio a parlare in giro, mi pare che riscuota un certo un poco interesse. Tuttavia, il compleanno di Arianna, tra una chiacchiera e l'altra, comunico a Silvia, una conoscente, il mio progetto e lei. Proprio oggi ho visto la mostra su Marco Polo. A Pisa, infatti, era appena iniziata la mostra del fotografo Michael Yamashita, intitolata Marco Polo, Le coincidenze. Una narrazione mi piacerebbe dedicarla a questo, alle coincidenze. Ma torniamo a Marco Polo. Così Silvia è stata la prima ad entrare nel gruppo e poi via via se ne sono affacciati altri. Adesso siamo in 21, ci incontriamo in Coltano, questo posto qui, presso il podere di nonno Almo, a due passi da Pisa, eccolo. E così è iniziata l'avventura con il grande piacere della scoperta e della condivisione. Di storie ne abbiamo ascoltate, lette e viste tante, ognuna diversa dalle altre, ed entrare davvero in una, approfondendo lo sguardo e ponendo attenzione proprio a quella storia, è un piacere impagabile. Sono grata al Circolo Berzo per aver trovato con tutti voi e tutte voi e per aver pienamente assaporato questo nettare speciale che è appunto il piacere della condivisione. Grazie davvero. Così è cominciata l'avventura del milione intorno all'inizio di quest'anno. Abbiamo allora scoperto, così almeno ci è parso, che la via della seta da tantissimi anni, soprattutto nel 1200, 1300 è stata una specie di via dell'orto. La via della seta per centinaia di anni è stata infatti percorsa in lungo ed in largo. Ma nello stesso tempo veniamo a scoprire, leggendo Marco Polo, che davvero quel viaggio che lui ci ha raccontato non è affatto la via dell'orto. Il viaggio raccontato da Marco Polo nel Brioni è infatti qualcosa di complesso, tortuoso, difficile, che richiede abilità, tempo e soprattutto organizzazione, e che pertanto non assomiglia affatto alla strada che conduce all'orto di casa, in genere dritta, breve, sicura e conosciuta da tutti. Questo ci dice il dizionario alla voce non essere la via dell'orto, ed aggiunge che questo è un modo di dire spesso riferito a un viaggio oppure a un'impresa insolita o complicata, che va organizzato con cura in quanto fa prevedere difficoltà e complicazioni. Così ci dice il vocabolario, e questo ci fa capire Marco Polo. Vediamo il titolo del libro, che già questo merita un racconto. Il testo originale non ci è pervenuto, quello appunto scritto sotto dettatura di Marco dal pisano Rustichello, cantore di storie cavalleresche in francese. Però il codice considerato come più fedele all'originale, che come ho detto è andato sbarrito, si intitola, qui in francese non, Le Devisement du Monde. Ma sembra sia più corretto un altro titolo che non leggo tutto, lo leggo in italiano, che recita Libro del signor Marco Polo, cittadino veneziano, soprannominato Milione, dove sono descritte le meraviglie del mondo, poi ridotto a Libro di Marco Polo, detto Milione, e poi Libro di Milione, e infine Il Milione. Il libro è stato poi conosciuto in tutto il mondo come Il Milione. A Venezia e Polo erano infatti conosciuti con il soprannome di Milion, termine emblematico, nome nome, in questo nome c'era già un destino. Devo dire che mi ha intrigato molto anche l'altro titolo, quello che ho già citato, anch'esso molto conosciuto, Le Divisement du Monde, da cui il termine divisare, che Marco usa spesso. So che significa raccontare, narrare, descrivere, ma mi diverto ad approfondire il significato e trovo anche selezione, divisione, ordinazione di elementi, scelta, piano ed infine intervista. Marco ha un suo modo di raccontare che è tutto in quel termine, perché lui sceglie, divide, ordina gli elementi, pianifica ed infine intervista. Scopriamo così il narratore, l'antropologo, il mercante, il giornalista, il chimico, l'etologo, davvero un fine osservatore, un inviato davvero speciale. Dalla lettura riceviamo tanti particolari, molto intensi. Questo è davvero molto bezzoniano. Cogliere i particolari, ma anche le interconnessioni tra tutti gli elementi. Ma veniamo a un'altra riflessione. Spesso, quando cerco qualcosa, finisco con non trovare ciò che sto affannosamente cercando, ma improvvisamente, quasi sempre, mi capita di trovare qualcosa d'altro che non sapevo più dove fosse finito. È questa attività del cercare che ci fa fare grandi e piccole scoperte, ed è così che molto spesso ci troviamo a scoprire ciò che non avremmo mai immaginato. Marco ce lo suggerisce. Ci vengono forniti illustri esempi storici su questo, primo fra tutti Cristoforo Colombo, che parte convinto di trovare le Indie. Così quando arriva a San Salvador è convinto di aver varcato l'oceano tra l'Europa e l'Asia e pensa di essere finalmente giunto nel Qatar. Alcune fonti ci dicono che Colombo, giunto là, addirittura organizza dei viaggi via terra verso l'interno del luogo in cui è approdato, convinto di trovare ciò che aveva letto nel Milione. Cristoforo, infatti, conosceva il libro di Marco e lo aveva ricoperto di appunti fitti fitti. Quindi il Milione era un testo che Cristoforo conosceva bene. Tra l'altro questa copia fitta degli appunti di Colombo è conservata in una biblioteca a Siviglia. Sta di fatto che ciò che trova il navigatore non corrisponde affatto a quello che Marco aveva raccontato. Possiamo immaginarci il suo stupore. I nativi erano molto cordiali e non riservati come le popolazioni descritte da Marco. Ed ancora avevano caratteri somatici molto diversi dagli orientali. Poi non portavano abiti sontuosi, anzi erano mezzi nudi e avevano case modestissime. Infatti Cristoforo non trova quei palazzi, né quei grandi ponti, né tutte quelle città descritte da Marco. Non trova le belle stoffe, né i fantastici animali, e non c'è nemmeno il riso in quella terra. Mi pare interessante mettere insieme ed avvicinare questi due formidabili viaggiatori, perché senz'altro qualcosa profondamente li accomuna: la voglia di conoscere, di fare affari, ma anche la loro grande apertura allo scambio, alla conoscenza, e sicuramente la pratica della perseveranza, della pazienza. Entrambi dimostrano una grande costanza nel perseguire i loro obiettivi. Ma torniamo a Marco. 17enne parte col padre e lo zio. Lo vediamo arrivare dopo aver attraversato territori sconosciuti nel Katai, in Cina. Bello è quel primo incontro di Marco con Kublai Khan. Che grande fortuna è per tutti noi assistere all'incontro di uomini un po' speciali. E certamente Marco e Kublai lo erano. Splendide tra l'altro le pagine di Calvino sui loro dialoghi nelle città invisibili. Impagabile in profondità e bellezza. Ma torniamo all'incontro tra Kublai e Marco. Merita una citazione. Messer Nicolò e Messer Matteo, qui leggo, e Marco, figlio di Messer Nicolò, si misero ad andare, tanto che furono giunti là ove era il Gran Cane, che era in una città che ha nome Clemen Fu, città molto ricca e grande. Quando i due fratelli e Marco giunsero,
lo so che è difficile, ma mi dicono che
quando i due fratelli giunsero, va bene?
Sì.
Alla grande città ove era il Gran Cane, andarono al Mastro Palagio, ove egli era con molti baroni, e inginocchiaronsi dinanzi da lui, cioè il Gran Cane, e molto somigliarono a lui. Egli fece levare suso e molto mostrò grande allegrezza e domandò loro chi era quello giovane che era con loro, perché li conosceva già. Disse Messer Nicolò: egli è vostro uomo e mio figliolo. Disse il Gran Cane: egli sia il benvenuto, che molto mi piace. Date che ebbero le carte e i privilegi che recavano dal Papa, lo Gran Cane ne fece grande allegrezza e domandò com'erano i stati. Risposero: Messer, bene, da voi che vi abbiamo trovato sano ed allegro. Qui fu grande allegrezza della loro venuta, e quanto istettero di tempo nella corte, ebbono onore più di ogni altro barone. Marco sarà molto apprezzato dal Kublai Khan, diventa suo ambasciatore. Marco ritorna dalle sue missioni che gli attribuisce il Gran Khan, non solo riferisce l'ambasciata, ma sa dire da altre novelle delle contrade, oltre all'ambasciata. E Kublai diceva che più amava i diversi costumi delle terre sapere quello che gli aveva mandato a dire. E Marco, sapendo questo, apparò bene ogni cosa per sapere di dire al Gran Cane. Questo è per un aspetto relativo alla narrazione. Marco Polo aveva scritto, o meglio, aveva fatto scrivere a Rustichello anche un'altra cosa. Questa è un'altra osservazione. Ma ancora va di quelle cose le quali egli non vide, ma udille da persone degne di fede. E però le cose vedute dirà di veduta, e le altre per udita, a ciò che il nostro libro sia veritieri e senza niuna menzogna. In una modalità molto attenta, appartenente forse a un osservatore, antropologo, giornalista molto moderno, Marco fa una distinzione tra ciò che ha visto di persona e ciò che gli è stato narrato. Questo pare davvero un aspetto di onestà, di verità che Marco ci mostra. È curioso come quest'uomo che ha visto fenomeni incredibili abbia mantenuto una capacità di narrare, una modalità narrativa così tutto sommato sobria. Proviamo stupore per ciò che Marco ci descrive. Marco non ci impone il suo stupore, ci lascia tutto intatto il nostro stupore, che è tutto nostro e nasce da una cronaca pacata e concisa. Sono i fatti che si impongono con una sequenza fitta fitta di paesi, di prodotti, di città, di consuetudini. Abbiamo luoghi ma anche i tempi di percorso per raggiungerli e paesaggi di acque, di deserti. Ci viene detto dei venti, di tutte le eventi e di tutte le mercanzie che da buon mercante veneziano Marco osserva. Il materiale che Marco ha nella sua mente, quando per eventi accidentati si trova nell'angusta posizione di prigioniero nelle carceri di Genova insieme allo Stichello da Pisa, è di una vastità incredibile. Quando Marco viene fatto prigioniero dopo la battaglia di Cursola nel 1298, ha molto da dire. Nel prologo del Milione leggiamo: «E sì vi dico che Marco Polo dimorò in quei paesi ben 36, in realtà sono meno, anni, lo quale poi, stando nella prigione di Genova, fece mettere in scritto tutte queste cose a Mester Rustico da Pisa, lo quale era preso in quelle medesime carceri negli anni di Cristo 1298. Quanti ricordi! Ma i due, Rustichello e Marco, non si sgomentano e ne emerge una narrazione ricca, piena di particolari, di eventi e luoghi. Davvero leggendo si giustifica quel titolo. Leggiamo e ci sentiamo davvero milionari, perché ricchi di un panorama incredibile. Marco Polo è stato indicato anche come il primo compilatore di una guida Baedeker. È un descrittore di luoghi con le loro caratteristiche, siano esse strade, ponti, città, deserti, foreste, grande scopritore e anche, come ho detto, indicatore di nuove strade anche per gli altri. Lo scritto di Marco ha consentito una rimappatura del mondo fino allora sconosciuto. Qualcuno ha detto che le mappe sono piatte, è vero, ma con Marco non sembra che sia proprio così. Con lui infatti vediamo un paesaggio vero. Marco ha il dono della sintesi, ma in quella sintesi riesce a mettere tutto. È una scrittura fotografica, è una mappa quasi Google. Vediamo i posti, i filari di alberi messi per indicare le strade, le ondulazioni delle sabbie nel deserto, la possanza dei ponti con pietre poderose, le acque dei fiumi e tanto altro. La scrittura ci offre immagini per cui la mappa non ci risulta così piatta. Ed ancora sappiamo anche che la mappa non è il territorio, ma nel linguaggio di Marco troviamo la mappa insieme al territorio. È strano. Marco ci dice molto anche del territorio. Certo, se abbiamo letto a Belson, sappiamo che nella misura in cui il nome non è mai la cosa designata e la mappa non è mai il territorio, la struttura non è mai vera. Belson ci dice che rispetto al nostro tessuto di descrizioni, di resoconti, la prima cosa che si nota è che è pieno di buchi. Quando ci parla della natura del processo comunicativo, aggiunge che il continuum della natura viene costantemente spezzettato in un continuum di variabili. Ci viene detto che ogni descrizione della struttura contiene aree lacunose, indipendentemente dalla finezza delle maglie della struttura. E ancora, il meccanismo della descrizione è digitale, discontinuo, mentre le variabili immanenti nella cosa da descrivere sono analogiche e continue. Ogni misura è sempre, inevitabilmente, quindi ogni linguaggio, approssimata. Ecco, possiamo dire che leggendo il libro di Marco Polo, le lacune non sono il primo pensiero che ci viene in mente. Rileggendo il Milione sono rimasta sbalordita dalla quantità dei particolari che ci vengono offerti. Che profusione e ricchezza di eventi, luoghi, personaggi. Veniamo a conoscere stoffe, pietre, abitudini diverse dalle nostre, animali, cibi a noi sconosciuti. Davvero la diversità si impone. Marco è un esperto delle differenze, le sa cogliere, le registra, ne parla. Grande osservatore, e pensare che non aveva con sé né Moleskine né vede anche una macchina fotografica. Si muoveva con i suoi piedi o con le zampe di qualcun altro, cammelli, cavalli, usava carri, carovane trainati da animali. Con il suo scritto Marco ci distende davanti con un gesto ampio, aperto, il magnifico ed elaborato tessuto che ha da mostrare, e quel tessuto finisce col prenderlo. Non puoi che acquistare un tessuto presentato con quel gesto donativo e generoso. Quando da piccolo andavo con mia madre nei bei negozi di stoffa, ho il ricordo di quel gesto, e talvolta lo ritrovo adesso al mare in certi venditori che giungono da lontano. Marco si è dato il tempo per osservare, ed il tempo gli è stato anche imposto, o forse regalato, da quella prigionia a Genova, quando con Rustichello ha trovato il modo di trascorrere il tempo. Lui con l'arte di narrare e Rustichello con quello dello scrivere per lui. Troviamo tanti esempi di narrazioni, quasi finito. Scrittura che nasce dalla costruzione, narrazione e scrittura che nasce dalla costruzione. Leopardi, Proust e tantissimi altri. Marco racconta un viaggio durato anni. Marco non si affretta. Non troviamo la fretta proprio in quei tempi in cui le percorrenze erano così impegnative. A questo punto potremmo collocare una profonda digressione sul tempo, sulla nostra percezione del tempo, ma passiamo oltre. Dico solamente, se non sia inversamente proporzionale, la conquista della velocità da parte degli uomini e naturalmente delle donne alla capacità di cogliere, di osservare, di memorizzare i particolari del nostro mondo circostante. È vero che più si acquista in velocità e meno si coglie in particolari. Posso andare da Pisa a New York, sorvolare mare, attraversare cieli e tuttavia non vedere nessun uccello e neanche un pesciolino. La relatività del tempo. Ma veniamo ancora alla scrittura di Marco per aggiungere alcune osservazioni che mi preme dirvi, perché la scrittura di Marco è così efficace a descriverci la verità dei territori. A questo punto mi paiono interessanti alcuni riferimenti letti in un articolo sulla scrittura. Vengono citati Gadda, Levi, Calvino, autori che abbiamo amato. Vengono trattate le caratteristiche di un certo tipo di scrittura e di narrazione. Fanno riferimento a Galileo, alla sua scrittura. Calvino dice di lui che è uno dei più grandi scrittori che abbia conosciuto. Anche Marco, con la sua narrazione, ci stupisce per quel suo stile così particolare. Marco Polo ci fa riflettere. E per come descrive ciò che via via conosce, è possibile avvicinarlo a tutti quegli scrittori. La sua opera è stata quella di assolvere il compito di leggere il libro del mondo. Calvino parla di letteratura come filosofia naturale, intendendo quella modalità di scrivere e di porgere fatti che produce una spinta conoscitiva. Leggere il libro del mondo, ma per leggere quel libro sembra che sia necessario un linguaggio giusto, adatto, pertinente. Nel momento in cui lo scrittore si accinge a scrivere, non deve incorrere in quel male che si genera quando vengono usate frasi destituite di senso. La parlata falsa falsifica l'animo e impoverisce il pensiero, fino a renderlo schiavo di formule magiche. Dobbiamo tenere a mente questo e gli scritti di Bateson ci aiutano. Quindi in Marco una scrittura quasi scientifica, descrittiva, rispettosa dell'oggetto osservato, si unisce a una prodigiosa memoria. Prendo a prestito ciò che qualcun altro ci ha detto sulla memoria, e su tutti quei processi che si sono sviluppati nella mente di Marco quando si accinge a raccontare a Rustichello. Ecco le parole di questo altro narratore. Giungo allora ai campi, ai vasti quartieri della memoria, dove riposano, ricordo un po' quello che ha scritto Laura sulla memoria, giungo allora ai campi, ai vasti quartieri della memoria, dove riposano i tesori e le innumerevoli immagini di ogni sorta di cose introdotti dalle percezioni. Lì si conservano le cose che vi furono introdotte, la luce e tutti i colori e le forme dei corpi attraverso gli occhi. Attraverso gli orecchi invece tutte le varietà dei suoni e tutti gli odori per l'accesso delle narici, tutti i sapori per l'accesso della bocca, mentre per la sensibilità diffusa in tutto il corpo, la durezza e mollezza, il caldo o freddo, il liscio o aspro, il pesante o leggero, sia all'esterno sia all'interno del corpo stesso. Tutte queste cose la memoria accoglie nella sua vasta caverna. Tutte vi entrano, ciascuna per la sua porta, e vi vengono riposte. Non le cose in sé, naturalmente, vi entrano, ma le immagini delle cose percepite. Anche immerso nelle tenebre e nel silenzio, io posso, se voglio, estrarre nella mia memoria i colori, distinguere il bianco dal nero e da qualsiasi altro colore voglio. La mia considerazione delle immagini attinte per il tramite degli occhi non è disturbata dalle incursioni dei suoni, essi pure presenti ma inavvertiti, come se fossero depositati in disparte. Ma quando li desidero e chiamo essi pure, si presentano immediatamente e allora canto finché voglio, senza muovere la lingua e con la gola tacita. E ora sono le immagini dei colori che, sebbene là presenti, non si intromettono a interrompere l'azione che compio, di maneggiare l'altro tesoro, quello confluito dalle orecchie. Così per tutte le altre cose immesse e ammassate attraverso gli altri sensi, le ricordo a mio piacimento, distingo la fragranza dei giri dalle viole, senza odorare nulla. Preferisco il miele al mosto cotto, il liscio all'aspro, senza nulla gustare o palpare al momento, ma col ricordo. Sono tutte azioni che compio anteriormente nell'enorme palazzo della mia memoria. Là dispongo di cielo e terra e mare. Là incontro anche me stesso e mi ricordo negli atti che ho compiuto. Grande questa potenza della memoria, troppo grande, un santuario vasto, infinito. Chi giunse mai al suo fondo? Ciò mi riempie di gran meraviglia, lo sbigottimento mi afferra. Eppure gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell'oceano, le orbite degli astri. Non li meraviglia che io parlassi di tutte queste cose senza vederle con gli occhi, eppure non avrei potuto parlare senza vedere i monti, le onde, i fiumi, gli astri che vidi e l'oceano, nella memoria tanto estesi come se li vedessi fuori di me. Eppure non li inghiottì vedendoli, quando li vidi con gli occhi. Ne so nemmeno queste cose reali, ma le loro immagini, e so da quale senso del corpo ognuno fu impressa in me. La facoltà della memoria è grandiosa, ispira quasi un senso di terrore, la sua infinita e profonda complessità. Ecco, nelle caverne incalcolabili della memoria, incalcolabilmente popolata da specie incalcolabili di cose, per tutti questi luoghi io trascorro. Ora volo qua e là, senza trovare limiti da nessuna parte. Tanto grande è la facoltà della memoria e tanto grande è la facoltà di vivere in un uomo che pure vive per morire. Il quartiere della memoria, l'enorme palazzo della memoria, la potenza della memoria ci viene illustrata da Agostino nel 398 e dal nostro Marco, prodigioso accumulatore di percezioni. Grazie dell'attenzione, mi scuso per la mia narrazione frammentata e piena di buchi.